Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/new.
Medications require eligibility and prescription. Patients on 15 milligrams of tirzepatide had an average of 21% weight loss in a 72-week clinical trial when paired with diet and exercise. First month as low as $25 with a 12-month MedPlus plan. Does not include the cost of GLP-1 medications.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccomi, scusate il ritardo, ma il microfono non ne voleva sapere di funzionare, quindi sto con un microfono ancora peggio di quello solito, però cerchiamo di andare avanti, non è che sia poi questa cosa catastrofica. Saluto Michele Sessa, ciao Emanuele, ciao Francesco, e sì, appunto, l'idea è di parlare però alla fine della serie di Netflix, in maniera anche da avere meno spoiler, di lasciare alla fine, partire appunto dal punto di vista matematico, quindi poi Emanuele, tu sei l'esperto in realtà, perché appunto in realtà il problema dei tre corpi ha un motivo matematico, un'origine matematica molto antica, da Newton, che diceva non si poteva risolvere, fino a tutta una serie di approssimazioni, e anche nella fantascienza in realtà l'omonimo romanzo e serie di Netflix in realtà sono solo l'ultimo di vari casi in cui si vede più o meno importante questo fenomeno. E vabbè, due corpi si risolve facilmente, questo è, può essere la legge di attrazione di gravitazione universale di Newton, sono due corpi che si attraggono con l'inverso del quadrato della distanza, non è banale risolverla perché sono quelle che si chiamano equazioni differenziali alle derivate parziali e sono al secondo ordine perché è l'accelerazione che è messa in relazione alla forza, questa qui è l'accelerazione, questa è la forza. Di nuovo, uno dei misteri più grandi è il principio di equivalenza, per cui questa massa qua è uguale a questa massa qua, ma va bene, lo spazio-tempo va bene così. Nel caso del calcio elettrostatico, questa massa qua non è uguale a questo oggetto qui, perché la forma è la stessa, ma qui c'è la carica elettrica. Comunque, a due corpi si risolve, a tre corpi non si risolve. Se vogliamo anche, prima di tornare ai pianeti, appunto al caso della meccanica celeste che poi ha dato il là alla serie di Netflix e del libro che dice Marco Taddia, il libro rispetto all'adattamento piace di più, vabbè, ma i libri sono sempre meglio, già che ci sto saluto anche Occhia Rock, Alessandro e Rosa. Sì, alla fine parliamo della serie, Asimov è meglio, ho detto, fra noi ma Chicks in Liu, secondo me nei racconti brevi è eccezionale, comunque sia. E il problema dei tre corpi o più corpi è ancora più importante, o comunque importante almeno alla stessa maniera, nel caso della meccanica quantistica, perché anche qui, se voi avete, questo è uno dei tantissimi articoli che però appunto parlano del problema dei tre corpi quantistico, se abbiamo a che fare con un atomo di idrogeno, quindi un protone e un elettrone, va bene così, si risolve la funzione d'onda, si risolve esatta e non c'è nessun problema. Già loro dicono, guardate che se fate con l'elio non è così, perché c'è un protone pesante, anzi due protoni, due neutroni, ma conta come uno perché è il nucleo, e poi due pianeti, cioè due elettroni, e questi due interagiscono molto di più di quanto interagiscono tra loro con due pianeti come possono essere Marte e la Terra, per esempio, quindi le cose sono molto più complicate, si risolvono in maniera approssimata e quindi la cosa è complicata. Saluto anche Dogliano, Davide, ovviamente tutti quelli che vedono questo video offline. queste sono le equazioni. Allora c'è da dire che, spoiler, il problema dei tre corpi è risolto, è stato risolto, lo vedremo come, quando e perché. Sundman, in realtà lui è finlandese, quindi non so come si pronuncia, l'ha risolto in maniera, vedremo come, perché nel 1915 o 12, non mi ricordo. Il punto qual è? Che quando vanno ad ammettere il terzo corpo, il terzo incomodo, come spesso succede anche nelle scienze sociali, il terzo uomo o donna, e allora ovviamente le interazioni x, y e z e le velocità, bisogna sapere le velocità e le accelerazioni, e dipendono, a parte la gravità eccetera eccetera, dalla posizione degli altri due. Questo vale per il primo, questo vale per il secondo, sono gruppi di tre, e fondamentalmente non c'è una soluzione analitica tipo appunto la soluzione di Newton, l'ellisse, insomma l'equazione, le leggi di Kepler o l'ellisse, che la soluzione generale non c'è. Sundman la trova, però vedremo come, perché questo è la fine, spoiler se volete, dell'articolo suo, questo delirio di Conti, non ci mette manco una figura, roba da pazzi, proprio matematici come si deve, nudi e puri. E appunto nel caso sistema Terra-Luna, per esempio, è un sistema a tre corpi, se uno trascura tutti gli altri pianeti, c'è solo il Sole, la Terra e la Luna, anche qua c'è l'effetto, vabbè, ovviamente la forza centrifuga, e quindi c'è il polso gravitazionale della Luna, il polso gravitazionale della Terra, e poi quello combinato, e poi se uno deve essersi in orbita attorno a questi oggetti, per esempio i punti di Lagrange, cioè ci deve mettere anche la rotazione e risolvere il potenziale. Sono soluzioni approssimate, sono soluzioni per casi particolari, dove appunto ad esempio il Sole, che è molto più massivo degli altri due, e due che in qualche maniera orbitano intorno al Sole ed è meno rilevante. Sicuramente è trascurabile l'effetto dei due piccoli sul grande, ma anche quello grande ha un effetto che è lo stesso per i due piccoli. Insomma, tutte approssimazioni che in qualche maniera ci permettono di campare, tanto più che appunto il sistema, oramai si sa, neanche direi spoiler, è un sistema caotico, cioè un sistema in cui le orbite deviano, orbite che partono o posizioni iniziali che sono infinitesimamente piccole, quasi identiche, ma quel quasi le rende poi completamente differenti in un futuro, il cui tempo scala dipende dal sistema, da quanto è complicato e così via. E le orbite, appunto, vedete qui sono tre corpi, se volete online ci sono tanti simulatori, potete mettere quanti corpi mettete, sono in Java, cliccate e vedete che sono orbite strane eccetera eccetera, spesso questi vengono scacciati via. La cosa che succede in maniera più rara è la collisione, in realtà paradossalmente è quasi impossibile che i due corpi si scontrino tra loro o a tutte e tre contemporaneamente. Ne avevamo parlato quando avevamo visto la caoticità del sistema solare. Questo è il primo articolo dell'89, ma anche da prima, insomma, questo era su Nature, c'è tutto il video sul sistema solare. Dice: guardate ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, anche il sistema solare è un sistema caotico, come la meteorologia, come l'idrodinamica, quello che volete, solo che la meteorologia ha tempi scala dei giorni, qua ha tempi scala dei milioni di anni, ma comunque sì, il fato ultimo del sistema solare ci è ignoto, perché appunto con una scala di 5 milioni di anni e tutti e tre ci vuole un momento angolare nulla. Infatti anche lì quello è una delle modi per semplificare le condizioni iniziali. Il sistema solare non parte con un momento angolare nulla, quindi dice: guarda, dopo 5 milioni di anni diventa caotico e certamente non quasi periodico. Questo vale sia per i tre corpi, e quindi a maggior ragione per i 10 e più corpi, 9 pianeti, lo sapete che io sono della fazione di Plutone pianeta, comunque dei 10 i pianeti, soprattutto quelli che contano sono i giganti, i gassosi, e i pianeti del sistema solare e il Sole, quindi sono parecchi oggetti, e quindi le cose lo rendono assolutamente caotico, che hanno anche effetti su lunga scala sul clima, e anche lì è molto complicato, ma anche lì sono effetti di lungo termine, non quelli che stiamo vedendo di origine molto probabilmente, anzi sicuramente antropogenica. Eccolo qua, questo è il primo caso fantascientifico, almeno sul cinema che io sappia, del problema dei tre corpi. Qui dà per scontato che c'è un pianeta, sì, è un po' secco, sì, ricorda, adesso che è uscito Dune, dicono: ah, Guerre Stellari si è ispirata a Dune, sì, probabilmente sì, per la parte di varie cose, ma poi ha preso una strada differente, adesso sembra un disastro, ma comunque sia, qui è un pianeta che sembra orbitare due soli. Lo sapranno tutti quelli che ci ascoltano, perché insomma è storia vecchia, lì hanno fatto la ripresa del Sole al tramonto in due tempi separati, l'hanno sovrapposta ed è perfetto. Però qui è tranquillo, cioè il sistema sì, è un po', il Tatooine è un po' deserto, però non c'è nulla della caoticità che è l'elemento fondamentale dei lavori di Xi Jinping. XKCD nei What If fa proprio questo esempio qua, dice guardate più o meno ci sono due tipi di pianeti, cioè se c'è un pianeta e due stelle, quindi la massa dominante è quella delle due stelle rispetto al pianeta, o è una circumbinaria, ossia il pianeta orbita il sistema in cui il centro di massa è quello delle due stelle che hanno più o meno la stessa massa, insomma comunque molto più grande del terzo corpo, oppure quello che lui chiama l'altro modo, ossia che il pianeta orbita una stella e l'altra stella orbita quella stella o quell'altra. E vabbè, anche qua dipende dai casi, dipende dalla scienza o dalla fantascienza. C'è da dire che questo caso qua, il circumbinario, nella scienza c'è. Adesso ci arriviamo, ad esempio, eccolo qua. Questo qui è il pianeta, questo è visto, beh, lo stesso disegno di XKCD, cioè c'è il pianeta che orbita intorno al centro di massa dei due oggetti. I due oggetti sono praticamente imperturbati dalla presenza del pianeta. Perché appunto nel caso appunto di un esempio che adesso ho messo dopo, dove sta? Eccolo qua, non che ci dice molto, PSR B162026 è questo oggetto qua. È localizzato nella massa globulare MC4, NGC6121, le masse globulari andate a vedere su questa presa da Wikipedia. Se cliccate zoomate è qualcosa di splendido, cioè sembra quasi di navigare nello spazio con questo oggetto molto molto denso, pieno di stelle. Ecco, sarebbe interessante capire, non so se sono stati fatti racconti di fantascienza, di una civiltà interstellare o di civiltà interstellari che vivono in una massa globulare in cui appunto le distanze stellari sono relativamente ridotte. Però resta il fatto che c'è vita o no non si sa, però c'è nella periferia di questo ammasso globulare, dove qui c'è questo cerchietto verde qua, c'è un sistema binario, questo delirio pazzesco di stelle, c'è un sistema binario, ovviamente questa è quella che chiamano artist rendition, però a differenza del solito questo effettivamente un po' rende l'idea. È un sistema binario di una pulsar, è questa qua col jet, e una nana bianca, e il pianeta orbita intorno a questo oggetto qua. Ora è chiaro che in questo caso è, tra virgolette, relativamente semplice avere questo sistema, perché i due oggetti sono molto piccoli, la pulsar è grande quanto Roma, ricordate, il raggio è quello del raccordo anulare, 10-11 km, la nana bianca è 0,7 se non sbaglio masse solari, questi sono tutti oggetti molto massivi e quindi sono piccoli, quindi se uno orbita intorno ai due non c'è nessunissimo problema. E appunto stato 12.000 anni luce nello Scorpione, non c'è niente di particolare, però appunto è stato confermato che questo esopianeta, con tutta una serie di analisi di cui non andiamo nei dettagli. I dettagli sono interessanti, ecco qua, 0,3 masse solari la nana bianca, e orbita la pulsar, la stella dei neutroni, con un periodo di 191 giorni, quindi 6 mesi grosso modo, e questa è pure giovane, ha 400 milioni di anni, che in scale universali è, non dico che è ieri, ma insomma è l'altro ieri. E questo esopianeta, che appunto è un gigante gassoso, quindi nessuna forma di vita là, e da come hanno ricostruito la storia, avevamo fatto anche vari video sui sistemi appunto a tre corpi, in cui arriva il terzo, caccia quello, perché sono sistemi dinamici complessi, cioè è molto difficile immaginare che un sistema con una pulsar e una stella di neutroni si sia formato con il pianeta. Qualcuno di questo deve venire da fuori. Chi è che viene da fuori? Nell'ipotesi originale, che di nuovo trovarlo vicino appunto alla massa globulare è plausibile, perché c'è un sistema tranquillo, quasi come il nostro, magari ci sono anche altri pianeti, ma noi quelli non li abbiamo visti perché si vedono quelli grandi, Giove, un Giove-like, due volte e mezzo la massa di Giove, orbita la sua stella, sta là da tempo, addirittura lo datano 13 miliardi di anni fa, quindi uno dei primi pianeti, si fa i suoi giretti nella galassia, si trova a passare loro dicono nel nucleo, comunque sia nell'ammasso globulare, da tutte le stelle passa vicino a un'altra stella che ha un altro sistema binario, anche qua, quindi sono quattro corpi se volete, però Giove si può trascurare. Quello che succede è che la stella lascia il primo marito, la prima moglie, e la sputa via, e questa qui la stella dei neutroni si mette accanto a questa nuova stella più giovane, si potrebbe arguire, cacciando quella preesistente, appunto più vecchia. Comunque sia giovane o vecchia che sia, loro orbitano lì per milioni di anni in allegria, finché poi questa qua che veniva con Giove diventa una gigante rossa, comincia a trasferire materiale alla stella di neutroni, quella accelera e diventa una pulsar, e quella nel frattempo, quella stessa qui, muore e diventa una nana bianca. Ed eccoci qua al giorno d'oggi con questo sistema pazzesco esoplanetario. Quindi insomma succede, e vedremo che succederà anche più spesso via via che altri dati e altre osservazioni possono venire fuori. Questa si vede facile, è stata trovata perché le pulsar emettono molto nel radio, quindi si è vista. Quindi i sistemi a tre corpi si fanno, e questo qui è relativamente stabile, appunto perché sono oggetti compatti, più stabile forse del nostro se veramente c'è solo un Giove. Il nostro sistema solare è instabile perché è pieno di giganti gassose e è abbastanza complicato. Appunto qua c'è un articolo su Science del 2003 in cui dice appunto c'è la compagna della nana bianca Giove, della pulsar B1620, e c'è l'evidenza per la formazione del pianeta molto antica. Il pianeta c'è 400 milioni di anni. Veniamo al sistema ancora più complesso a cui accennava Francesco, saluto anche Demolex e Lorenzo, che è Nightfall. Questa qui è la copertina del libro di Silverberg. Io mi permetterei di suggerire di leggere non il romanzo ma la novelette, insomma il romanzo, il racconto lungo solo di Asimov. Questo qui è carino ma allunga la broda, e la conclusione secondo me non è a livello del racconto breve. Appunto qui il sistema è molto più complicato. Il sistema è questa civiltà che si è evoluta, vive eccetera eccetera, non ha problemi, però orbita sei soli, quindi è sempre giorno, non è mai notte. E quindi quello che si chiede Asimov, che l'idea era nata parlandone col suo editor, cioè ma che succederebbe se in questo sistema, in un sistema con tanti soli, calasse la notte? Ovviamente lo spoiler non ve lo faccio, leggetelo perché la conclusione è splendida, e tra l'altro la si immagina appunto vedendo anche gli ammassi globulari. Comunque sia, c'è un articolo su space.com, ci sono vari articoli che cercano di capire come fai a mettere sette corpi, perché c'è pure il pianeta, in cui tu riesci ad avere un qualcosa che va. È chiaro che c'è la suspension of disbelief, cioè la sospensione dell'incredulità, che però qui non è nessun problema. Su quelli lì del problema dei tre corpi, romanzo e serie, richiedono un po' più di stiracchiamento, ma quelli ne parliamo alla fine. L'idea di questo sistema con sei pianeti, con sei soli, è che Kalgash, che è il pianeta di Nightfall, di Asimov, appunto c'ha un'orbita intorno a un sistema, loro sono un sistema binario, cioè c'è una nana rossa vicino a lui che però non dà problemi, la luminosità non c'è problema, e orbita un tipo il Sole. Questo sistema qua è a sua volta orbitato, comunque orbita intorno a un altro sistema con doppi sistemi binari, quindi 2, 4 e 6, e quindi è molto complicato. Se Sciamaro, se vuoi mettere l'articolo, devi mettere, non si deve capire che è un link, devi mettere lo spezzettato, se no credo che te lo censuri il commento YouTube. Le parolacce vanno bene, ma gli articoli e i link no. Quindi questo è il sistema di Asimov, è abbastanza plausibile, e appunto e le conclusioni, appunto leggetevi il racconto perché sono splendide. Veniamo a Sandman, o Sundman, non so, onestamente non lo so. Lui risolve il problema dei tre corpi. Se volete leggere una cronistoria, appunto, c'è questo articolo molto bello che, appunto, il Dramatic Episode of Sandman di Barrow Green su storia matematica. Sta anche linkato da Wikipedia. Io così, devo, onestamente, l'ho trovato. Credo che l'hanno fatto, se lo cerchi credo che l'abbiano fatto sicuramente. Lui fa questa storia di questo Sundman perché appunto lui era finnico e essenzialmente la sua scoperta passò all'inizio quasi inosservata, poi è stato celebrato eccetera eccetera, però all'inizio non era stato capito che l'aveva risolto. E appunto nella narrazione di Barroghetti dice il problema è in maniera seduttiva molto semplice, con tutti questi di matematica che poi ci passano 300 anni, 400 anni prima che li risolve, i vari suicidi, come abbiamo visto nella live con Alessandro Bidetto. Date tre corpi, date le posizioni, le velocità, sapete come si muovono. Il problema, sono anche se sono ideali, centri, puntiformi, eccetera, eccetera, non c'è soluzione. Non c'è soluzione, e quindi a maggior ragione la tradizione che ce n'ha 9, e questo è legato anche alla soluzione, appunto, a tre corpi già basterebbe per capire la stabilità del sistema solare. È uno dei, ne parlava appunto, più di 800 articoli erano stati pubblicati nel 1904, lo cita Whittaker. Nel manuale cita anche di Nightfall una versione televisiva parecchio deludente, sì, perché poi oltretutto se sai come va a finire, ripassare attraverso tutta la televisation della cosa. Sempre Barrow Green, perché fondamentalmente non ci sono abbastanza equazioni integrali del moto, insomma non si risolve. Quindi una volta che i matematici avevano capito che era impossibile trovare una forma analitica, una forma scritta che si può scrivere con le equazioni, l'hanno provato a sviluppare in serie infinite, e anche lì ci hanno provato, ma fallito miseramente, finché appunto non arriva Sundman. Lui fa un articolo in finnico, purtroppo appunto non viene letto eccetera eccetera, nel 1907, poi lo presenta nel 1909, ma alla fine lo scrive in francese su Acta Matematica del 12, quindi poi gli viene riconosciuto. Cioè, rispetto alle storie strappalacrime, ma veramente strappalacrime dei matematici, tutto sommato qua ha un lieto fine, insomma, in qualche maniera gli viene riconosciuta la paternità. Eccolo qua, questo è Sundman a Helsingfors, come si chiama, Helsinki all'epoca, 873 e 1949, e appunto questo è il drammatico episodio of Sundman nell'abstract. E quindi da questo punto di vista il problema è risolto. Questo è l'articolo, c'è una fregatura, voglio dire anche qua, non è che è memoria del problema dei tre corpi, è un articolo abbastanza lungo, pieno di formule che ovviamente no, infatti credo che ho messo solo i commenti perché non c'è neanche una figura. Emanuele, voi matematici non mettete manco una figura neanche se vi sparano, tanto per dire la copia e l'incollo, no, solo formule che in confronto delle quali i fisici teorici sono degli zappaterra, e quindi vabbè, uno ci crede che l'ha trovata, però sono interessanti i commenti, anche se la conclusione dà un modo per integrare il problema n corpi, tre corpi nel caso suo, questo non ottiene uno sviluppo in serie, che è quello che mancava, a cui si riferiva prima, cioè lui lo sviluppo in serie te lo dà, ma non è utile, non è utilizzabile, non è applicabile. Il motivo per questo è che la convergenza della serie e della soluzione è terribilmente lenta, cioè servono un sacco di termini, lui li chiama incredibile numero di termini, anche per una soluzione approssimata al primo ordine. Q più T sarebbe nel tempo, nelle velocità e nelle posizioni. Dato che non conosciamo niente riguardo la parte matematica che ci risparmiamo, sembra senza speranza cercare di migliorare la convergenza di questo sviluppo in serie. Lo sviluppo in serie è quello che vi dice una cosa complicata è come una parabola, più una cubica, più un altro pezzo e così via. Però è interessante che possiamo studiare l'evoluzione dei corpi n corpi e quindi risultati classici possono essere trovati in maniera più semplice. Wikipedia dice che il numero di termini che serve è stimato da Belozersky nel 1930 ed è 10 alla 8 milioni di termini, e quindi 10 alla 8 milioni di termini, forse sì, diciamo che anche le GPU, le AI eccetera eccetera, ecco, forse le AI potrebbero intuirla, ma calcolarla no. Perché? Perché in pratica è una generalizzazione dello sviluppo in serie di Taylor e di Fourier di cui abbiamo parlato, ossia di approssimare una curva.
This is the new Weight Watchers, built for real life and real results, no matter what mode you're in. Maddie went all in for her big day and lost 33 pounds. Emily lost 85 pounds and hit her goal while still living her life.
Weight Watchers gave me the tools and I feel amazing.
Join the millions of members and lose weight with the number one doctor-recommended weight loss program. Lose more at weightwatchers.com.
At 6 months, participants in a clinical trial of Weight Watchers program lost an average of 12 pounds.
È una curva che però può essere complicata anche così, vedete, di solito gli sviluppi in serie, che, cioè l'approssimazione delle funzioni non si presta a fare queste cose qua, queste loop su se stesse, è come Doom, se vi ricordate il primo Doom non era 3D, non si potevano incrociare i corridoi. Vabbè, quindi qui dovete mettere tutta una serie di termini per approssimare questo punto dove si incrociano le cose, però si fa, c'è una legge, una formulazione matematica che tra l'altro poi è come parla nello sviluppo nei numeri complessi. Numeri complessi vuol dire che sono i numeri immaginari, ma il termine complesso e immaginario non sono termini arbitrari. Complesso sì, perché è un po' più complicato dei reali sicuramente, ma semplifica, scusate, in maniera incredibile i conti. Ad esempio, uno dei contesti in cui si usa l'algebra dei numeri complessi è nel calcolo delle correnti, delle tensioni e così via. Proprio Asimov, in uno dei suoi saggi scientifici, diceva: guardate che lì il problema della corrente alternata era che Tesla capiva tutti i conti prima di fare con numeri complessi, capiva come fare i conti in alternata, la gente non riusciva a capirci niente. Solo quando si è cominciato a utilizzare la notazione complessa le cose sono molto più semplici. Quindi in realtà, passando a questo sviluppo in serie di quelli di Laurent, che a fisica si fa al terzo anno, si riesce a fare appunto, però converge mai. La cosa interessante però che dice appunto l'autore del problema di Sandman, questo fa venire in mente l'aforisma di Hadamard, che la via più breve tra due verità del contesto reale di solito passa per il dominio dei complessi. E questo, vabbè, è citato più volte, ma uno dei punti dove lo cita è questo articolo, anzi un libro interessantissimo sulla psicologia dell'invenzione nel contesto matematico, che si meriterebbe, anzi si meriterà una live con Alessandro Bidetto, con anche con te, allora, se vuoi venire, perché è molto molto interessante. E appunto, però è vero che spesso tutta una serie di soluzioni reali sono infinitamente più semplici, o anzi sono solo possibili se si passa per i complessi e si rientra nei reali, un po' tipo l'iperspazio. Però appunto la matematica questo è l'esempio, un esempio, non converge, ma comunque sia la convergenza teorica si ha passando per i complessi. Le correnti, l'alternata e così via è un altro esempio. Se vogliamo, anche la meccanica quantistica è un altro esempio ancora. La funzione d'onda è una funzione d'onda complessa in cui solo se uno fa il quadrato, o meglio il modulo quadro, l'evoluzione è data dal numero del reale dei complessi, ma solo col modulo quadro ritorniamo a una probabilità reale che sta nel nostro mondo. E quindi è interessante comunque che c'è necessità di fare questa deviazione. Poi viene questo il teorema, la soluzione, anche se non utilizzabile, del teorema dei tre corpi, del problema dei tre corpi, viene generalizzata. C'è una generalizzazione dell'Unione Sovietica di Barazanjas del 1978, poi di un professore, Wang Qidong, di California, se non sbaglio, Cincinnati, scusate, Ohio, la soluzione globale. Quindi in realtà, sempre dimenticatevi che converge, però in teoria la soluzione c'è e si dimostra che è calcolabile, basta fare appunto 10-8 milioni di termini. Ci sono molti casi particolari, appunto citavate notte e giorno e così via, questo non parte, che dovrebbe essere un GIF animato, ma non parte. Vabbè, se ve lo volete andare a vedere su Wikipedia, ci sono parecchie soluzioni, cioè nel caso del sovrainsieme delle soluzioni caotiche, ci sono anche delle soluzioni periodiche, cioè ci sono alcune configurazioni di sistemi a tre corpi, anche con masse simili, in cui il moto è periodico. E del resto è, se volete, anche ovvio, perché il caotico include il periodico, quindi se uno cerca una serie di un sottoinsieme ce ne sono parecchie, quindi anche lì nella via di mezzo ci sta il quasi periodico, in cui ci stiamo anche noi col sistema solare, e anche sistemi più o meno a tre corpi. E tra l'altro sono articoli su articoli su articoli che continuano a studiare questo problema, perché ovviamente è legato alle orbite, è legato a come mandare sonde, a mettere satelliti in orbita, appunto di Lagrange e così via. Quindi vedete, se già Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy ha questi sono tutti articoli dei tre corpi del 24. Cioè, è chiaro che un journal che si chiama così di questo parla, però insomma periodic collisions equal free mass revisited sembra quasi un re-release dei vecchi giochi, restricted full free body e così via. Quindi insomma è un argomento ancora molto molto vivo, perché appunto non è la soluzione generale, ma anche le particolari sono completamente interessanti. Adesso veniamo a Xiching Liu, che citava anche Walter, e appunto qui daremo pochissimi spoiler, lo dico prima, per cui però niente che non sta o all'inizio di Netflix o all'inizio della trilogia. A me personalmente il primo libro è abbastanza piaciuto, gli altri due molto meno, ma lascia il tempo che trova. E secondo me di Xiching Liu sono molto molto più brillanti i racconti brevi, almeno rispetto a questi tre. Nei racconti brevi secondo me lui dà il suo meglio ed è estremamente brillante. Qui lui usa troppo, a mio modestissimo avviso, il Deus Ex Machina, quindi tutte le cose che sembrano assurde in realtà sono assurde, perché sono col Deus Ex Machina che loro possono fare quello che vogliono, e allora la suspension of disbelief tende un po' a scricchiolare. Però se volete avere una recensione più completa c'è quella di Angelo Frascella su Fantascientificast, e quindi sta qua, cercate Angelo Frascello Fantascientificast a tre scopi, ed è molto molto più dettagliato. Io la tocco solo di spunta, di profilo, per appunto per chiacchierare della connessione con la matematica. Sapete che è uscita la serie su Netflix, c'è anche una serie cinese liberamente disponibile su YouTube, ma non in Giappone. In Giappone, come sapete, Cina e Giappone non è che si amino proprio alla follia, e ovviamente date le pregresse guerre non è che ci siamo tutti torti. Insomma, resta il fatto che in Giappone non c'è, si scarica, non è un problema. Però vabbè, un'analisi comparata magari la dovremmo fare in una puntata a parte. Resta il fatto che si può vedere tranquillamente oppure su Netflix. Eccolo qua, questo di Netflix. Il problema è che è fatto dai due furbacchioni che sono i figli di Kurzman, che sono i nipoti di, non fisici, di J.J. Abrams, che secondo me no. Però è una mia pregiudizio, sono quelli che hanno distrutto il finale del Trono di Spade, tanto per capire. Quindi ho visto i primi due o tre episodi ed è vedibile. Sì, i racconti brevi secondo me meritano. È vedibile, ma loro non, no, è tutta quella appunto Kurzman, Orci, J.J. Abrams, eccetera eccetera, che non sono proprio capaci. Come se non siano stati mandati via con ignominia dal contesto di Hollywood è un mistero, ma del resto Guerre Stellari è un altro mistero, e Discovery è un altro ancora. Comunque sia, sta su Netflix, e però c'è una serie di problemi, questi sono micro spoiler dei primi 10-15 minuti, e tra l'altro sono iper dettagli che la gente dice, vabbè, ma sei scemo che guardi queste cose. Cose belle, c'è John Bradley, che appunto sempre per il Trono di Spade stava nel Trono di Spade, quindi merita, solo lui che recita, che fa uno dei personaggi, perché appunto si sono scelti, l'avete scritto anche, si sono presi varie libertà con la serie, ma fino adesso lo spirito, a mio modestissimo avviso, è quello del libro. Ha fatto anche Moonfall, ha fatto anche cose brutte. A me Moonfall non è dispiaciuto, perché comunque è talmente fracassone, è talmente assurdo che non... è insomma un Armageddon on steroids, quindi tutto sommato va bene. C'è anche se non ci sono arrivato, Rosalind Chao, che fa una dei protagonisti, la protagonista cinese in età più avanzata. Lei è famosa perché ha fatto Mesh, ha fatto tante cose, la filmografia è immensa, ma ovviamente per chi è del nostro contesto ha fatto Next Generation, la moglie, e DS9, la moglie di Miles O'Brien, appunto nel contesto di Star Trek. Poi ci sono le polemiche, perché ovviamente i cinesi dicono no, la serie di Netflix non coglie gli aspetti, eccetera eccetera, ma insomma queste sono interessanti, ma lasciano il problema rispetto ai veri problemi. Questi sono i veri problemi, che il fisico... Allora, lo vedete qua, qual è il vero problema? Non so se si riesce a vedere. Se ci riuscite, scrivetelo velocemente. Qualcuno vede questa cosa e dice, ma voi siete scemi? Ve lo zoomo. Non so se si capisce adesso dove è il problemaccio. Eccola qua. Questa è una dei personaggi della serie che allegramente, con nonchalance, come se nulla fosse, passa nel tunnel dove c'è l'acceleratore di particelle, che è acceso, perché dopo dicono che è acceso, che lo stanno spegnendo. Allora, chiaro che non è questo il problema, però sì, è questo il problema. Che praticamente, vabbè, questa non fa una buona fine, però è già morta, perché se tu passi vicino all'acceleratore di particelle, a meno che non è il sincrotrone, ma comunque non è questo, non è fatto così, non è, sei morto, perché ti prendi talmente tanto di quella radiazione, ma poi chi ti ha fatto entrare? Ma soprattutto, perché poi va all'ufficio di questo che resiste, è l'ultimo che resiste a tutti i costi, e per andare in ufficio devi passare per l'acceleratore, cioè, ma chi ha progettato questa cosa? Col fascio attivo, esatto, questo è, perché lui, questo qui, cioè il fascio attivo che stanno spegnendo, perché a un certo punto dicono tutta la fisica degli ultimi 60 anni è sbagliata. Allora, qual è il problema? Che questo sempre all'inizio, loro si trovano col problema che tutta la fisica smette di funzionare, è tutta sbagliata, ma il punto è magari la fisica degli ultimi 60 anni fosse sbagliata o cessasse di funzionare, se ci fosse una variazione, cioè prima fino a ieri funzionava, adesso no, vuol dire che è cambiato qualcosa nelle costanti fondamentali dell'universo o qualcos'altro, come qui nella serie di Netflix. Ma se comunque sia, indipendentemente dal fatto che io non so qual è la soluzione, io mi trovo che tutto cambia, è tutto sbagliato, ma è una figata, no? Spegniamo tutto perché non funziona più niente, vuol dire che c'è qualcosa che sta cambiando. Tutta la disperazione della ricerca della materia oscura è perché la fisica degli ultimi 60 anni è sempre stata sbagliata, ossia manca un pezzo, manca questa stramaledetta materia oscura, o comunque non si sa come rinormalizzare la gravità meccanica quantistica, e comunque tutte collegate, o comunque non si riesce a capire come riuscire a spiegare gli aspetti dell'energia oscura. Quindi questo qui dice no, il mondo sta spegnendo tutti la fisica fondamentale perché non funziona. C'è anche Liam Cunningham in Game of Thrones, vedi? È sbagliato. E vabbè, quindi già sarebbe così. Ma dopodiché, perché è sbagliato? Perché lui sta all'acceleratore, vede le cose ed eccolo qua. Allora, questi avranno speso non so quanti decine o centinaia di milioni di euro per fare questa cosa qua. Tutto sommato rende l'idea, perché tu c'è una sala controllo, il fascio di acceleratore che è acceso, non ti sei accorta che è entrata una persona, e va bene. Questa qui è più o meno l'interazione che c'ha quando due particelle e due fasci di particelle collidono, uno viene da sinistra, l'altro viene da destra, la battuta potrebbe essere quello che c'è la destra, c'è la precedenza, comunque sia, sbattono, e questa più o meno è un'interazione in un oggetto tipo CERN. Qui stiamo a Oxford e va bene, anche se stiamo a Oxford c'ha una sua stranezza. Queste sono le interazioni, vedete che alcune tracce verdi sono dritte, alcune sono curve, la curvatura dipende dal campo magnetico, c'è un campo magnetico, quelle più pesanti e con carica più alta curvano, quelle dritte sono quelle più leggere. Dov'è che diventa sbagliata? Nel rosso, il rosso è sbagliato. Sono questi ghirigori, un ragazzino di 5 anni farebbe a caso, tanto per allungare sti braccetti della cosa. Ora io capisco che sono sotto inerzia, però non mi puoi dire alla fisica è sbagliato, perché si passa dalle tracce dritte che mi aspetto a fare tutta una cosa stramba così che sembra disegnato da un bambino, perché allora è chiaro che c'è qualcosa dietro, è chiaro che c'è che cosa. Non è che dice allora spegniamo tutto, ma allora datemi tutti i soldi del pianeta per capire che sta succedendo. O se non riesce se non è più riproducibile l'esperimento, ma allora è chiaro che c'è qualcosa sotto. Poi c'è qualcosa sotto e poi appunto vanno avanti le puntate. È una premessa che però è la premessa che sta anche nel libro, che quindi insomma risulta un po' stiracchiata. Lui conosce la scienza, la applica, la usa in maniera molto migliore di altri esempiacci che farò in chiusura, però boh. Eccolo qua, questa è quella zoomata, e vabbè, è la stessa cosa con i rigori. Dopodiché che succede? Che questa qua, che è quella che era già morta prima, questi sempre i primi 10 minuti, quindi non vi sto spoilerando troppo, questa, se no saltate, questa qua che era quella già, era morta perché era passata col fascio attivo, quindi decide no, mi devo suicidare. Dov'è che mi suicido? In una cosa tipo Kamiokande, che sta a Oxford, cioè, quindi questi hanno messo un rivelatore, capisco che sono inerzi, hanno messo un rivelatore che dovrebbe stare sottoterra, perché Kamiokande sta qua a vari chilometri sottoterra, perché deve essere schermato da tutti i raggi cosmici, da tutto quello che passa, eccetera, eccetera. Qui ho anche al Gran Sasso. E questi qui sono i super fotomoltiplicatori di Kamiokande, che poi questi si ruppero, fece una reazione a catena, proprio un'onda d'urto che li spaccò tutti insieme. Koshiba, siccome era senpai del capo della Mamazzo, se li fece rifare a prezzi ribassati. Questi qui sono, tra l'altro.
Questi sono quelli che lo abbiamo fatti vedere tante volte, che usiamo noi per mini EUS, per il pallone, sono molto più piccoli perché devono andare nello spazio, uno di questi è grande così, e ha 64 canali, quindi questo qui è una matrice 8x8 di fotomoltiplicatori. Però il principio è esattamente lo stesso, sono fatti anche questi dall'Ama Lazio, così come questi qui che hanno copiato. Quindi questa decide, si tuffa nell'acqua, che questa, allora, sul rivelatore sta accanto all'acceleratore di particelle, quindi già il posto peggiore di tutto il cosmo per mettere un rivelatore tipo Kamiokande è vicino all'acceleratore di particelle. Sì, c'è il fascio dei neutrini, la germina, eccetera, eccetera, ma quello è sparo un fascio di neutrini per 200-300 km, non che alla porta accanto c'è un affare che è grande quanto un grattacielo e da cui decide tra l'altro di buttarsi. Ma poi pure la porta, ma chi potete mettere la porta qua accanto? Perché quando poi lo riempite d'acqua, qui come chiudete? Che fate? Infatti la porta in Kamiokande, dovrei averla messa. Questo è Kamiokande quello vero, super Kamiokande quello vero, questo per darvi la scala delle persone, è chiaro che è 3D, tra l'altro si può andare, si può fare la visione virtuale, 3D è molto grande, questi sono rivelatori, ma la porta sta sopra, questo qui è la cosa in scala, dove sta? Eccola qua, la porta sta sopra, perché quando lo riempite d'acqua dovete via via, tra l'altro c'è un canotto che viene riempito gradualmente d'acqua, questo qui sale il livello, controllano tutti i fototubi, poi chiudono e ci mettono i fototubi anche qua sopra, non mi puoi mettere la porta accanto, sì è vero che è la TV, è vero che sono quelli che hanno vissuto Game of Thrones, eccetera, eccetera, non è quello il problema, però a me, nel mio piccolo, mi sono anche innervosito. Eccola qua, questa è l'apertura. Ma c'è di molto peggio, vi ricordate l'abominio del 2012, questo si vede male perché è preso da YouTube che sono i primi minuti, però riguardatelo. 2012 il sole comincia a impazzire, e quindi manda, non so se ci sono le sì, i neutrini che vengono al sole sono mutati in un'altra forma di particella nucleare, già i neutrini oscillano, ma comunque sia c'è un rivelatore tipo Kamiokande e questo qui in 2012 che quindi sta scaldando il nucleo della Terra, infatti loro aprono e l'acqua di questo rivelatore tipo Kamiokande sta bollendo. Allora, già i neutrini per far bollire l'acqua, abbiamo fatto il video, quello che per far esplodere le bombe nucleari serve un acceleratore inverecondo, già sarebbero tutti morti per la radiazione dei neutrini. Ma anche fosse, dimentichiamo tutto questo, ma se tu apri una pentola a pressione, innanzitutto non ti si apre, ma se la apri ti esce tutto il vapore e ti ammazza. Invece qui esce un po' di vapore, ma è tranquillo, vedi, sta bollendo l'acqua qua dentro. Era il calendario Maya, sì, filmaccio brutto come pochi. Tra l'altro poi molto, già dice, è finito tutto, noi ci siamo salvati, andiamo in Africa a conquistare l'Africa. E poi chiudiamo con la feccia della feccia, che è Angeli e Demoni di Dan Brown, per questo perché dico, rimettiamo in contesto Sicin Liu, Dan Brown è proprio la mondezza della mondezza, mi spiace essere un po' tranchant, ma a parte che non ha senso dal punto di vista della storia, a parte non ha senso dal punto di vista della storia dell'arte, di cui io so niente, ma mi rendo conto che il primo soprattutto, il Codice da Vinci. Qua, Angeli e Demoni, la premessa base è che al CERN questi si accorgono nel 2000 e passa che oltre agli angeli, cioè oltre alla materia, dall'interazione usciva fuori una cosa strana che era l'antimateria, che era quella di come si chiama, di Dirac del 1920-30. Quindi è come dire che tu fai tutto un film e tutto un romanzo che ci è successo perché la premessa è che scopri una cosa che era, che ne so, il motore a scoppio. Dice, oh, guarda, ho visto che se accendo la benzina esce fuori, se muove il motore, che non c'ha senso. E va bene, facciamo finta di niente, facciamo finta di tutto. E questi due che c'hanno l'ufficio accanto, alla, come quell'altri, accanto alla, questa è una cosa tipo Atlas o CMS, il rivelatore del CERN. Qui c'è tutta questa bellissima inquadratura di loro che scendono al CERN nella cavità sotterranea, eccetera, eccetera, c'è il rivelatore e questi noi sono nel posto, è tranquillo, guarda, se sta bene accanto all'acceleratore delle particelle, moriamo in quella mezz'oretta, però non c'è nessun problema. Qual è il problema se non mettere, e questo è pure il film di nuovo. Eccoli qua, questi stanno qua accanto, qui c'è tutta l'interazione, c'è la cosa trasparente, tra l'altro anche solo per la radiazione, le interferenze elettromagnetiche, i magneti, cioè tutto, non è parte la radiazione, però è figo vedere l'acceleratore dietro al coso. Anzi, addirittura quest'altro che nota cose strane, sta pure lui sulla fine del fascio, in questi sono i tubi da vuoto, sì, che uno ci può andare, ma poi dopo chiudi tutto e poi non ci può entrare, tutte sono zone
ad accesso controllatissimo proprio per evitare l'esposizione alle radiazioni. Quindi anche qua bastava un minimo d'attenzione, ma qui il libro Angelo e Demone è proprio allucinante. Su la trilogia dei tre corpi, appunto, gli altri due secondo me non sono assolutamente all'altezza. Il primo è meglio ovviamente di queste altre cose qua, però mette troppo in mezzo un Deus ex machina e soprattutto le discrepanze tecnologiche e scientifiche che lui mette, le mette per motivi narrativi, che va anche bene, ma sono implausibili. Cioè che una razza abbia certe caratteristiche iper avanzate e altre che sono iper arretrate, sì, tutto può essere, però insomma io quando lo lessi mi ha lasciato molto molto perplesso. Di nuovo, di questi vale più la pena i racconti brevi, dove invece c'ha delle idee molto 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 interessanti. C'è ad esempio l'idea di questa razza senziente, anche qua non vi spoilerò niente, che però si forma al centro di un pianeta e quindi deve prima capire che stanno al centro di un pianeta, e poi l'universo gli si espande nuovamente perché capiscono che poi dopo il pianeta c'è tutto l'universo. Dice Emanuele che si sembra il pozzo di cerebro degli X-Men, può essere pure che ci si siano un po' ispirati. Va bene, direi che per i tre corpi vedremo anche il resto della serie Netflix, ma appunto mi lascia abbastanza indifferente, ma non l'odio che c'è per altre serie tipo Guerre Stellari e altri film e Star Trek. Vedremo come va, e per oggi, per questa domenica, buona domenica e alla prossima. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Ka'Chava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Ka'Chava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to ka'chava.com and use code SHAKE. New customers get 15% off their first order. That's K-A-C-H-A-V-A.com, code SHAKE.